Fratelli Coltelli è già, perché la composizione delle liste, che è il tema più caratterizzante di questa fase della campagna elettorale, sembra riservare delle sorprese ogni giorno. Avete sentito la vicenda di Prato, dove il segretario metropolitano Marco Biagioni, spesso ospite ai nostri microfoni, peraltro che salutiamo, è messo sotto accusa per la gestione di questo frangente della campagna elettorale, per cui a Prato si ritroveranno, a quanto sembra, Tommaso Nannicini, che è un economista toscano ma di Montevarchi, peraltro, se non ricordo male, ma qualcuno può eventualmente correggermi qualora la memoria mi facesse difetto, è stato uno degli economisti più apprezzati da Matteo Renzi. Matteo Renzi, che sta facendo la parte del leone nella, almeno per quello che concerne la Toscana, nella definizione delle candidature del famigerato terzo polo. 342 8104 111 per i vostri commenti WhatsApp sulla parentesi politica, evidentemente, ma anche per il quizzino. Allora, quizzino oggi molto facile, perché negli ultimi due giorni vi ho visto un po' arrancanti, e quindi oggi è davvero semplice, per cui l'appello è quello per i primi 25 minuti. Facciamo oggi, non googolate, perché questo si trova facilmente, molto molto facilmente, per cui giochiamo a armi pari, e quindi non andate a cercare sui vari motori di ricerca. Non si vince nulla, come sapete, se non il fatto di vincere il quizzino e di essere citati in onda a Controradio, che è sempre una bella cosa, poter raccontarla poi ai nipoti quel giorno in cui vinsi il quizzino elettorale di Controradio. Ci fate sempre una grande figura, ricordatevelo anche in proiezione futura. Immaginatevi davanti al caminetto con i nipotini, non avete nulla a raccontare, no, avete vinto il quizzino di Controradio, e questa mattina è il seguente: chi è stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica e in che anno? Vai, per renderlo poco poco più difficile.
2. What am I supposed to do? But he's earning 28 and I'm on 22. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, that sounds nice. It's alright, it's alright. In the city, it's to Old Street Thursday night.
In the city, that sounds nice.
Talking shop with my colleagues.
Did we do the same degree?
You said less to me all week.
Got to go, I'm in LA. That's alright, that's alright. The money is alright.
22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, that sounds nice. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. 22 grand job. 22 grand job. 22 grand job. 22 grand job. In the city, that sounds nice.
Oh, stanno arrivando tantissimi messaggi per quanto riguarda il quizzino, sono proprio contento, diciamo che la maggior parte di voi ha già indovinato, perché effettivamente il quizzino era abbastanza facile, però siete davvero tanti di là dal vetro dell'acquario e dall'altro vetro della finestra, che tra l'acquario e la finestra poi c'è il ragionier Crescioli, che è impegnato con telefoni, regie, brani, eccetera eccetera, quindi mi fa piacere, nonostante giovedì 18 agosto siete in tanti per questa mattinata elettorale. Allora, molti hanno già indovinato, però continuate, vi rifaccio il quizzino, che è: chi è stata la prima donna ministro e in che anno è stata nominata. Naturalmente un ascoltatore simpatico, che è peraltro ha indovinato, mi ha detto: ma l'anno cercatelo da te, perché non posso mica dirti tutto io. In effetti è vero, ora me lo vado a cercare, però nel frattempo voi provate a indovinare chi è stata la prima donna ministro e in che anno è stata nominata. Il numero WhatsApp a cui rispondere per quanto riguarda il quizzino e anche i vostri commenti sulla politica, su quello che sta accadendo, su questa fase così concitata della vicenda elettorale. Il numero WhatsApp è il solito 342 8104 111. Il quizzino non lo facciamo al nostro ospite, che intanto salutiamo e ringraziamo, il professor Alessandro Chiaramonte, politologo, possiamo usare questa espressione o è offensiva, professore?
No, va bene. Si può usare, buongiorno.
Docente all'Università di Firenze e tante altre cose. Non le facciamo il quizzino perché lei risponderebbe in un battibaleno, quindi è assolutamente fuori quota. Però se non ha sentito, io stavo chiedendo agli ascoltatori chi fosse la prima donna ministro in Italia. Veniamo invece alle questioni più cogenti, no? Cosa ci sta regalando questa prima fase di interessante, secondo lei, questa prima fase della campagna elettorale?
Beh, intanto è una campagna elettorale che, se vogliamo, è partita già da tempo, dal momento, se non altro, della crisi del governo Draghi. Abbiamo visto ovviamente i vari partiti posizionarsi in vista del voto. E in questo momento l'attenzione è ovviamente rivolta alla definizione delle liste e quindi delle candidature sul territorio, con tutte le fibrillazioni che ne conseguono. Però i vari partiti hanno già trovato modo di enfatizzare i temi rispetto ai quali intenderanno fare la campagna elettorale. Insomma, abbiamo visto Forza Italia parlare di pensioni da portare a 1000 euro per tutti, abbiamo visto la Lega parlare di flat tax, il Partito Democratico di bonus giovani, di quattordicesimo stipendio, eccetera. Quindi in questo momento ognuno sta cercando di definire più specificamente la propria identità in vista della campagna elettorale vera e propria.
Nel frattempo molta attenzione, soprattutto mediatica, ma non solo, diciamoci la verità, è concentrata sulla questione delle candidature, quanto mai complicata, soprattutto nel centro-sinistra. Potremmo dire che c'è in particolar modo in Toscana un colpo di scena al giorno, ma non solamente in Toscana. Parlavamo prima della vicenda di Prato, ieri abbiamo commentato l'esclusione di Eccellenti, di Luca Lotti e di altri esponenti di base riformista per quanto riguarda il Partito Democratico. Questa vicenda delle candidature così tormentata, in gran parte prevista perché il taglio dei parlamentari portava necessariamente verso questa soluzione, rischia di disamorare ulteriormente i cittadini nei confronti della politica, di andare a aumentare ulteriormente l'astensionismo?
Sì, non dimentichiamo peraltro che questa è una questione che si risolverà ormai nei prossimi giorni. Mi pare che il 22 agosto, sì, quindi fra 4 giorni, scadano i termini per la presentazione delle liste, quindi dal 23 in agosto in avanti si parlerà di altre cose, non delle candidature, della loro selezione, a meno che non vi siano degli strascichi interni ai partiti. La questione ovviamente è difficile, ma lo è stata in tutte le elezioni, e è particolarmente difficile per quelle coalizioni o per quei partiti che si trovano in maggiore difficoltà dal punto di vista delle prospettive elettorali. Ovviamente il tutto aggravato dalla riduzione del numero dei parlamentari, come prima ricordava lei, ma un centrosinistra che probabilmente sarà ridimensionato nelle prossime elezioni è chiaramente più in difficoltà del centrodestra, che invece ha prospettive diverse.
Possiamo spezzare una lancia a favore di Letta, nel senso che più o meno tutti i segretari, da quando sono tramontati i grandi partiti che riuscirono a tenere, attraverso quello che il PC definiva il centralismo democratico, tutte le anime all'interno, pensiamo anche al correntismo della Democrazia Cristiana, normalmente accade anche con Renzi, per dirne una, il segretario tende a fare delle liste che lo rappresentino e lo rassicurino dal punto di vista, diciamo, della fedeltà degli eletti, o no?
Beh sì, è inevitabile che sia così. In qualche modo il momento della selezione delle candidature è anche quello che definisce la composizione dei gruppi parlamentari per il dopo elezioni, quindi è un momento cruciale ed è inevitabile che il segretario tenda a preferire candidature che possano creargli meno problemi possibili per il dopo elezioni.
Anche perché con la vita dei partiti praticamente azzerata nel resto degli anni, il momento elettorale è proprio il momento di definizione identitaria del partito.
Sì, anche perché in assenza del voto di preferenza la scelta delle candidature, la loro collocazione nella posizione di lista di fatto determinano in larga misura quella che sarà appunto la formazione del gruppo parlamentare di quel partito per il dopo elezione.
Veniamo alla questione dei contenuti a cui lei accennava all'inizio, quindi delle linee di faglia che separano i vari schieramenti. Ma lei ha capito perché poi insomma Calenda l'accordo non l'ha trovato? Cioè, dal punto di vista programmatico, esistono delle grandi differenze tra il cosiddetto terzo polo e l'alleanza PD Sinistra Italiana Verdi?
Beh, Calenda aveva dichiarato più volte che non si sarebbe alleato con coloro che avessero avuto posizioni chiaramente distinte da quelle del governo Draghi o che fossero distanti in termini di alcuni temi fondamentali, quali l'uso delle fonti energetiche, la politica estera, eccetera. È abbastanza evidente che la presenza di Fratoianni e di Bonelli, quindi di Sinistra Italiana e di Europa Verde all'interno del centrosinistra, fosse da questo punto di vista largamente incompatibile. Quello che rimane da chiarire è che forse...
Ma più dal punto di vista formale o dal punto di vista sostanziale, secondo lei?
No, io credo che da questo punto di vista si possa dire che è una questione sostanziale. Ora, è vero che da un certo punto di vista il centrosinistra non ha prospettive di governo particolarmente favorevoli, nel senso che è difficile che possa imporsi in queste elezioni e quindi non sarà chiamato alla prova di verificare le sue posizioni appunto nell'azione di governo. Però, insomma, storicamente e anche per quello che attiene alle dichiarazioni più recenti, le posizioni di Sinistra Italiana, Europa Verde da un lato e di Calenda e quindi Azione dall'altro sono abbastanza evidenti a tutti.
C'è uno spazio politico, che qualcuno dice non c'è, per questo terzo polo, e secondo lei di che dimensioni?
Beh, questo è tutto da vedere. Indubbiamente in queste elezioni l'attenzione sarà rivolta principalmente ai due principali protagonisti, quindi al centrodestra e al centrosinistra. Lo spazio per una rappresentanza di altri poli c'è indubbiamente, perché non bisogna dimenticare che due terzi dei seggi complessivi vengono assegnati a livello proporzionale. Però è chiaro che dal punto di vista degli sfidanti principali nel sistema l'attenzione anche degli elettori sarà rivolta principalmente a centrosinistra e centrodestra.
Un'ultima domanda che le faccio: cosa si aspetta, o meglio cosa si augurerebbe di trovare in questa seconda parte della campagna elettorale, quella che ci porterà al voto del 25 settembre dopo il 22 con la definizione completa delle liste?
Ma la risposta è facile: molta più responsabilità nelle dichiarazioni e nel posizionamento dei partiti. Sappiamo tutti che l'Italia dovrà affrontare un periodo difficile, già lo sta affrontando da qualche tempo, ma certamente la situazione economica e finanziaria del paese è tutt'altro che semplice, quindi un po' di verità detta agli elettori non farebbe male, invece di solo promesse anche francamente incompatibili con il quadro complessivo dei vincoli e della realtà che abbiamo di fronte. Quindi l'auspicio sarebbe quello di maggiore responsabilità da parte di tutti, ma credo che sia un auspicio che cadrà nel vuoto.
Grazie professor Alessandro Chiaromonte, buona
grazie
giornata
e
buon lavoro a lei.
Arrivederci.
to dance like that. Nobody ever taught me how to dance like that. Too late and I gotta get up.
Attacco di cuore, dai, un bel attacco di cuore, ma divertiamoci ancora con il quizzino. Sono arrivate un diluvio di risposte, era effettivamente facile, molti di voi hanno indovinato, ma ve lo riproponiamo per dare tempo anche agli ultimi, a cui ora è anche permesso addirittura di googolare, quindi potete googolare. Il quizzino è il seguente: chi è stata la prima donna ministro, chi è stata la prima donna che ha ricoperto la carica di ministro della Repubblica, in che anno è stata nominata? Vi posso dire che è stata nominata, che fu nominata al Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non vi dico il governo se non capite l'anno, però Dicastero del Lavoro e della Provvidenza Sociale, avete più o meno capito gli anni in cui ci collochiamo, che sono indubbiamente quelli della Prima Repubblica. Accetto la sfida con entusiasmo in un collegio non sicuro. Questa è la dichiarazione di Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana, Partito Democratico, candidato in un collegio effettivamente difficile per il centro-sinistra, ovvero il collegio uninominale della Camera, che comprende le province di Grosseto e Siena. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Una sfida difficile, no? In un collegio che ultimamente ha regalato poche soddisfazioni per il centro-sinistra. Lei l'ha accettata, ha detto con entusiasmo, che prospettive ha?
Ma di combattere, la politica è questo, la politica è la lotta delle idee fatta nella forma democratica, cercando di portare proposte nell'interesse dei cittadini, cercando anche di sviluppare quella cultura da cui proveniamo, quella cultura democratica di sinistra, di centro-sinistra, che ha caratterizzato sempre questa regione dal dopoguerra in poi. Questa è la mia impostazione. Dopodiché questa discussione all'interno del PD sui collegi sicuri o non sicuri, che fanno anche esponenti importanti del mio partito, mi pare francamente un po' stucchevole e soprattutto urticante per i cittadini. Cioè, noi bisogna avere un senso della politica anche come servizio, anche un senso di disciplina. Ecco, io penso che se Letta ha deciso di mandarmi in un collegio difficile è perché pensa che io ce la possa fare, e quindi per me è un attestato di fiducia due volte, insomma. Ecco, non solo per
su cosa punterà? Perché insomma, chi meglio di lei conosce la Regione Toscana e quel territorio in particolar modo?
Ma certo, insomma, come dire, mi posso presentare come persona esperta e competente, ecco. Sì, i problemi li conosco. La pandemia ha aggravato questi problemi, soprattutto quelli relativi al mondo dell'impresa. Si parla poco in questa campagna elettorale, finora, io spero che lo si faccia, delle imprese. Noi abbiamo due province che hanno un tessuto importante di piccole e medie imprese in tutti i settori, moltissimi artigiani, e pensiamo all'impatto che ha su di loro, ma anche nel settore del turismo, in tutti i settori. Una bolletta energetica come quella che si sta presentando è veramente tale da spingere al blocco, alla chiusura delle attività. Quindi questo è un primo tema importantissimo, bisognerà portare presto al governo perché si faccia più di quello che finora è stato fatto. Poi vedo che c'è comunque anche in queste province, seppure in modo diverso, una forte sofferenza del mondo del lavoro, la precarietà, le crisi, ma anche situazioni in cui i salari non sono più in grado di star dietro all'inflazione. Ormai l'inflazione galoppa intorno all'8% in generale, al 10% sui generi alimentari, ce ne accorgiamo quando andiamo al supermercato. E anche questo a me pare un altro punto fondamentale. Quindi cercherò di basarmi su queste due gambe.
Temi sociali ed economici. Sta facendo molto discutere anche oggi sui quotidiani.
Poi ci sono le infrastrutture, ecco, in quella zona per questo aspetto.
Beh, si è battuto molto.
Tante battaglie. Sì. Quindi, diciamo, le continuerà e alla fine, come si dice, picchia e mena, qualcosa deve venire fuori. In realtà riuscimmo a fare il collegamento, insomma, a pretendere la chiusura dei lavori tra Grosseto e Siena, già questo è un primo passo. Rimane risolto il corridoio tirrenico sia dal punto di vista viario che dal punto di vista ferroviario, è stato troppo indebolito, e anche queste sono battaglie da farsi anche in rapporto al PNRR.
Ovviamente. Senta, veniamo alle questioni, diciamo, più di equilibri politici, non che questi non siano importanti temi politici, ma per intenderci la polemica politica che riguarda la sua frase sul con Renzi ci avrebbe fatto perdere voti, con Renzi avremmo preso voti.
Ma, non è che l'ho detto io, l'ha detto anche Letta, lo dicono i sondaggi. Renzi ha avuto una parabola, io sono sempre stato non renziano, che poi anti-renziano, insomma, ho sempre pensato che Renzi avesse avuto a che far poco con la sinistra, ha tante doti politiche, sveltezza, agilità, però ha avuto anche una parabola veramente impressionante, merita la Treccani, insomma, ecco, per questa parabola. È stato eletto, è stato nominato Presidente del Consiglio, nei primi tempi ha raggiunto
un consenso, una popolarità straordinaria.
Ricordiamo il famoso poi, 40% delle europee.
Il 40% delle europee, in termini di voti non era poi così enorme il risultato, perché ma insomma, un risultato davvero straordinario in poco tempo. E poi drammaticamente sconfitta del PD al 18%, la più grave mai avuta nella storia della sinistra in Italia, e i suoi consensi che si limitano al 2%. Quindi i dati dicevano che se lui si fosse presentato con noi avrebbe potuto portare questo 2,5% che gli danno i sondaggisti in termini di consenso, ma ce ne avrebbe fatto perdere il 5%. Io lo dico davvero con rispetto, cioè, ho sempre avuto modo di scontrarmi ferocemente con l'opinione di Renzi, con le sue proposte.
Quindi un puro calcolo matematico, però in regione Toscana Italia Viva governa col Partito Democratico, addirittura la carica di vicepresidenza, quindi è visto come un valore aggiunto, dove insomma è stato visto anche nell'ambito della campagna.
Guardi, qui bisogna essere chiari, insomma, io mi sono definito un veterano della politica che viene richiamato a combattere una battaglia difficile in un collegio come quello di Siena e Grosseto, e che questo mi fa onore, però ci sono stati anche altri tempi nella storia d'Italia in cui le differenze di politica nazionale, gli scontri nazionali, però hanno visto collaborare insieme il Partito Comunista con il Partito Socialista, in certi periodi persino già addirittura con i liberali. Quindi a livello locale, a livello regionale, c'è il dibattito politico influisce, ma non è di per sé il motivo stativo. Io sono veramente contrario a riportare, senza tener conto delle situazioni locali, dei problemi locali, sul piano locale le polemiche e le divisioni nazionali. Sarebbe un errore madornale, e penso che soprattutto non si farebbe un bene neppure le alleanze che dovranno essere costruite nei prossimi anni, anche per mantenere il governo d'unità. Sono un'altra cosa, ecco, non si può far scattare in maniera automatica.
Fermiamoci qui, Presidente, perché siamo in conclusione. La ringraziamo, le auguriamo le migliori cose, naturalmente in perfetta par condicio, le auguriamo a lei come ai suoi concorrenti, non possiamo fare altrimenti. Una buona giornata, grazie Enrico Rossi.
Buona giornata, grazie.
Tra pochissimo, Lina Milano per il GR Network. Allora, tantissimi avete partecipato al quizzino. Hanno vinto tutti quelli che hanno indicato Tina Anselmi. Tina Anselmi è stata la prima donna ministra nel 1976 del governo Andreotti, di Dicastero Lavoro e Previdenza Sociale, dopo il GR Popolare Network, l'ottima musica di Controradio, e dopo Giustina Terenzi, la straordinaria Giustina Terenzi, fino al termine della mattinata. Ciao da Domenico Guarino, rimanete con noi. We'll